Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. La Gran Bretagna ha concesso l'utilizzo di basi militari all'esercito degli Stati Uniti per attaccare obiettivi iraniani che minacciano lo stretto di Hormuz. Trump risponde dicendo di essere deluso per il ritardo, mentre migliaia di Marines si stanno dirigendo verso le zone di conflitto in Medio Oriente e aggiunge di star valutando un ridimensionamento dell'operazione militare in Iran. Sta per concludersi l'ultima giornata di campagna elettorale per il referendum sulla magistratura. A Milano Elly Schlein e il sindaco Sala hanno partecipato all'evento del PD a favore del no. Intanto le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro dopo la foto nel locale della figlia del prestanome della Camorra appartenente alla famiglia Senese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Nelle scorse ore il governo britannico ha dato il via libera agli Stati Uniti per l'utilizzo delle proprie basi per lanciare attacchi a obiettivi iraniani che minacciano lo stretto di Hormuz. L'utilizzo a scopo difensivo era già stato concesso e ora potranno partire attacchi statunitensi dalle stesse basi. Trump risponde, un notevole ritardo, avrebbero dovuto rispondere più in fretta. E pochi minuti fa il presidente ha parlato di un ridimensionamento dell'operazione militare in Iran, mentre migliaia di Marines e altre tre navi da guerra sono in arrivo nel territorio. Ora un intervento terrestre sembra sempre più probabile. Ieri sera Netanyahu lo aveva chiesto esplicitamente in un discorso TV, mentre oggi Trump ha detto che gli piacerebbe parlare con Teheran, ma che non c'è più nessuno con cui parlare. Una battuta macabra conclusa con un «e sapete una cosa? Ci piace così». Quali le possibili soluzioni di intervento? Ora lo abbiamo chiesto all'ambasciatore Stefano Stefanini.
Se per truppe di terra pensiamo a uno scenario di invasione dell'Iran, di occupazione di Teheran o di cose di questo genere, come fu nella seconda guerra del Golfo con Baghdad, lo escluderei. L'uso di truppe di terra per operazioni mirate, come potrebbe essere per eliminare le capacità offensive iraniane sullo stretto, o un altro argomento di cui si è parlato, impadronirsi di quei circa 500 chili di uranio arricchito in possesso dell'Iran, quindi operazioni con boots on the ground, sì, ma di sempre boots on the ground, molto di operazioni speciali, non mi sentirei di escluderlo. D'altra parte il fatto che sulle navi americane che stanno affluendo nello stretto ci sono anche 5.000 Marines, non è che poi rimangono, ci deve essere una possibilità che vengano usati, e se vengono usati, vengono usati per operazioni a terra o anfibie, non sono destinati a rimanere a bordo.
Nessun atto di codardia, ha detto in serata il ministro della difesa Crosetto, commentando la frase di Donald Trump che ha criticato il ritiro della missione NATO in Iraq. L'atteggiamento della NATO aiuta gli Stati Uniti in un momento di difficoltà per la situazione a Hormuz, ha aggiunto Crosetto. Questo è il nuovo scontro di oggi tra Stati Uniti ed Europa. La missione ha come scopo l'addestramento di truppe irachene che ora non può proseguire a causa del conflitto. Ma è anche un gesto politico, ce ne ricorderemo, ha aggiunto Trump. Mentre poco fa, sempre Trump, ha detto che lo stretto di Hormuz serve all'Europa e che quindi i paesi membri dovranno dare un contributo. Ieri i paesi europei avevano annunciato una missione a 7 per garantire la navigabilità dello stretto, ritrattando poco dopo non un piano militare ma una disponibilità che guarda più alla prossima eventuale guerra che a quella attuale. Ascoltiamo Alessandro Marrone, analista dell'ISPI.
Allora, questa iniziativa non incide nel riaprire adesso lo stretto di Hormuz, ma può offrire una sponda diplomatica, in particolare all'Iran, in un eventuale negoziato, anche diciamo non ufficiale, con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto, perché se ci fosse una presenza di paesi NATO, come gli europei, come il Canada, o comunque alleati degli Stati Uniti, come il Giappone, in qualche modo sarebbe una forza di interposizione che scoraggerebbe sia gli Stati Uniti durante l'amministrazione Trump che l'Iran a riprendere il conflitto. Ricordiamoci che c'è stata già una guerra di 12 giorni l'anno scorso tra Israele e Stati Uniti da un lato e Iran dall'altra, che è finita con, diciamo, la parziale distruzione degli impianti per l'arricchimento nucleare iraniano. E poi è ripresa dopo neanche un anno con quello a cui stiamo assistendo. Quindi, visto che è possibile che a un cessate il fuoco o a una tregua segua una ripresa del conflitto, questa iniziativa, invece di essere reattiva, cerca di essere un po' anticipatoria, proattiva nel dire se si arriva a un cessate il fuoco o a una tregua, cerchiamo di creare le condizioni per cui non ci sia una ripresa del conflitto. Perché gli europei, come ho detto prima, da un lato non vogliono essere coinvolti in un conflitto diretto con l'Iran, ma dall'altro subiscono le conseguenze negative sui prezzi delle forniture energetiche e quindi sull'inflazione, quindi hanno tutto un interesse a una prospettiva di stabilizzazione, se non nel breve, perlomeno nel medio periodo.
Intanto, poco fa hanno suonato per la decima volta oggi le sirene d'allarme a Tel Aviv, nel centro di Israele, a causa di un probabile attacco missilistico iraniano. Mentre le vittime civili iraniane sono circa 1500 dall'inizio del conflitto e gli attacchi israeliani in Libano ne avrebbero causate almeno 1000. In questo scenario oggi si è celebrato il Capodanno persiano a Gaza e Cisgiordania, tra divieti e violazioni di cessate il fuoco. La testimonianza da Gerusalemme di Mohammed, dal microfono di Martina Stefanoni.
I palestinesi del West Bank, della Cisgiordania, non possono raggiungere Gerusalemme. Secondo punto, la moschea è chiusa da quasi 21 giorni, chiusa totalmente, tutto il mese di Ramadan quasi. I palestinesi hanno cercato di fare la preghiera della festa dell'Eid davanti alla porta di Damasco, alla porta di Lione, o davanti alla città vecchia. Sono stati aggrediti, qualcuno è stato arrestato, la polizia israeliana ha lanciato la lacrimogene. Alcuni giovani hanno cercato di pregare davanti alla porta, ai cancelli della moschea, ma la polizia israeliana è intervenuta. Se adesso rimane più facile sul grillo, sparano. Se ne fregano tanto il mondo. Adesso in questo periodo è concentrato sull'Iran. Prima anche dell'Iran, la polizia israeliana, i soldati sparavano per uccidere, adesso diventa peggio.
L'ultima giornata di campagna elettorale in Italia per il referendum sulla riforma della magistratura si è conclusa con Giorgia Meloni ed Elly Schlein in TV da Enrico Mentana. In serata la segretaria del PD è arrivata a Milano per un evento di partito a favore del no, l'inviato Luigi Ambrosio.
Un comizio che è durato circa mezz'ora, è arrivata in ritardo da Roma, prima di lei ha parlato il sindaco Sala, entrambi hanno sottolineato una cosa, Elly Schlein e Beppe Sala, il sindaco di Milano, ossia campagna elettorale continua fino all'ultimo istante, quindi mobilitatevi, chiamate i vostri amici, le persone che conoscete, portate avanti le nostre ragioni, un po' un classico naturalmente in tutte le campagne elettorali, ma questa volta ha probabilmente un significato maggiore, dato che la sensazione anche delle persone che erano qui in piazza, diciamo alcune centinaia, era che l'esito si giochi proprio sull'ultimo voto e quindi insomma il clima è un po' questo di mobilitazione, non tante le persone ma convinte di una intenzione di fare campagna fino all'ultimo. La segretaria Elly Schlein del Partito Democratico, questo è un evento del Partito Democratico, si è dilungata molto nel merito della riforma, citando naturalmente anche gli ultimi casi di cronaca, a cominciare da quello del sottosegretario Delmastro, ma poi anche salendo alle polemiche contro il ministro Nordio, che aveva detto per primo che questa non è una riforma tanto nel merito della magistratura quanto relativa al rapporto tra la politica e la magistratura, e poi naturalmente il caso Almassri, che è ricorso più volte anche tra le persone che sono qui presenti, così come naturalmente, come dicevo, il caso invece del sottosegretario Delmastro. Un clima di moderato entusiasmo, mettiamola così, laicità, hanno detto un paio di persone che abbiamo provato a raggiungere in merito all'esito del voto.
Le opposizioni, intanto l'avete sentito, continuano a chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla giustizia, contestato per essere stato socio di un ristorante insieme alla figlia di un prestanome della Camorra. Oggi il Fatto Quotidiano ha pubblicato una foto in cui il politico di Fratelli d'Italia è a tavola con altre persone in quel locale e tra loro c'è anche la capo di gabinetto del ministero, Giusy Bartolozzi, già finita al centro di polemiche per il caso Al-Masri e per aver invitato a votare sì al referendum per togliersi di mezzo la magistratura. Finora anche le richieste di dimissioni di Bartolozzi, arrivate nel corso dei mesi dall'opposizione, sono state respinte. E in questo contesto politico ieri sera è arrivata la notizia della morte di Umberto Bossi. Domenica ci saranno i funerali a Pontida, a cui parteciperà anche Giorgia Meloni. Oggi da quasi tutti i partiti sono arrivate dichiarazioni che omaggiano il fondatore della Lega con toni diversi, protagonista di una lunga stagione politica e apripista di un populismo razzista poi diventato dominante. Gad Lerner raccontò l'ascesa di Bossi e della Lega all'inizio degli anni 90 nelle trasmissioni della RAI Profondo Nord e Milano Italia.
C'era un elemento di autenticità in questo istrione reazionario, senza il quale non sarebbero esistiti un Antonio Di Pietro, un Silvio Berlusconi, un Beppe Grillo e neanche probabilmente una Giorgia Meloni. Si è inserito dentro una crisi della nostra democrazia e della idea di Italia, quel latente antimeridionalismo che accompagnò anche il boom economico italiano, per tanti anni non si era tradotto in rappresentanza politica, perché c'era appunto il boom economico, perché c'era bisogno di quella manodopera che quindi veniva assorbita a Milano con minor fatica che a Torino, ma Torino ne aveva un bisogno vitale alle catene di montaggio. Quando scricchiola il welfare, quando la spesa pubblica comincia ad andare in tilt negli anni 80, questo sentimento trova un improvvisatore che nel 1984, insieme a sua moglie e altri quattro sconosciuti signori della provincia di Varese, probabilmente non si immaginavano di creare un movimento nazionale che nel 1992 pedisce in Parlamento 80 deputati e senatori leghisti.
A Roma è crollato un casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti e sono state trovate morte due persone. Erano militanti dell'area anarchica ed erano state coinvolte in procedimenti giudiziari insieme ad Alfredo Cospito, protagonista di un lungo sciopero della fame tra il 2022 e il 2023. Il sospetto è che stessero preparando un ordigno che sarebbe esploso e poco fa il ministro degli esteri Tajani ha parlato di clima di tensione che gli anarchici e gli elementi di estrema sinistra vogliono continuare a creare, mentre il ministro dell'interno Piantedosi ha convocato per domani il comitato di analisi strategica antiterrorismo. Ascoltiamo da Roma il servizio di Maria D'Amico.
Non si sarebbe trattato di un incidente il crollo del casale del Sellaretto, rudere che si trovava in via delle Capannelle all'interno del Parco degli Acquedotti nel quadrante sud-est di Roma. Crollo avvenuto giovedì notte nella quale hanno trovato la morte un uomo ed una donna. Secondo gli inquirenti, due deceduti, di cui sono stati resi nomi e cognomi senza nessun rispetto della privacy, gravitavano nell'area dell'anarchismo e sarebbero stati coinvolti nella preparazione di un dispositivo esplosivo che stavano attrezzando all'interno del casale. La svolta anarchica di quella che sembrava inizialmente il crollo di un manufatto abbandonato, al massimo rifugio di senza fissa dimora, sarebbe stata supportata dall'identità dei due morti e da alcuni riscontri emersi dalle autopsie. Le vittime del crollo avevano entrambi un passato di militanza nel movimento anarco-insurrezionalista. L'uomo era stato coinvolto in un processo a Torino, mentre la donna aveva pubblicamente espresso vicinanza politica ad Alfredo Cospito, il militante anarchico attualmente al 41 bis.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.